Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di Radio SBS, nel quale questa mattina parliamo di calcio perché mancano meno di 2 settimane al via della Serie A 22-23 e il massimo campionato italiano si presenta con una grande novità che è però già una delle protagoniste più attese, il Monza. Per parlare del fenomeno Monza ci colleghiamo con il giornalista di Monza e Brianza News Luca Viscardi. Ciao Luca e benvenuto su Radio SBS.
Ciao Dario e un saluto a tutti.
Luca, cominciamo ripercorrendo le tappe che hanno portato il club biancorosso, ridenominato Associazione Calcio Monza, che nel 2017 era in Serie D, che nella stagione 19-20 militava ancora in Serie C, a passare per una svolta epocale, simbolica, cioè l'acquisizione del club da parte di Silvio Berlusconi e la ricostituzione del binomio con Adriano Galliani, fino a questo approdo davvero agognato e atteso più di un secolo in Serie A.
Allora, la storia del calcio Monza conosce una pagina di svolta a settembre del 2018. Come ricordavi prima, fino alla stagione precedente, 2017-2018, era una squadra che arrivava dalle categorie inferiori, dalla Serie D. Nel settembre 2018 il gruppo Fininvest, quindi con a capo Silvio Berlusconi, decide di rilevare il pacchetto di maggioranza della società, allora appunto militante in Serie C. Perché è successo questo? Ci sono una serie di motivazioni. Da una parte c'è Silvio Berlusconi, che appunto aveva da circa un anno e mezzo abbandonato in maniera abbastanza complicata, come appunto lo può essere solamente una storia legata, che lo ha visto legato al Milan per oltre 30 anni, appunto, i colori del Milan. E dopo un anno e mezzo appunto senza il calcio, ha deciso di tornare partendo dalla Serie C e da Monza. Perché proprio da Monza? Perché un ruolo chiave in questa decisione è stato quello di Adriano Galliani, che è monzese di nascita, ma soprattutto fino al 1986, quindi fino a prima di affiancare Silvio Berlusconi alla guida del Milan, è stato dirigente dell'allora società Calcio Monza, che aveva militato sempre in serie comprese tra la B e la Serie C. Quindi da una parte un dirigente monzese di nascita, tifoso del Monza e appassionato, e dall'altra un imprenditore che con il calcio appunto ha scritto pagine decisamente importanti di storia non solo italiana ma anche su scenari internazionali. E quindi in quel momento la voglia probabilmente di tornare ad essere protagonisti e la sfida di portare una società come il Monza a livelli dove non era mai stato, perché il Monza è una società che nasce nel 1912 e non ha mai conosciuto il campionato di Serie A fino alla promozione dello scorso giugno, quindi 110 anni senza mai assaggiare la massima categoria, l'aveva sfiorata più volte con occasioni mancate all'ultimo istante davvero rocambolesche che tanti tifosi ricordano con un pizzico di amarezza naturalmente, però probabilmente anche la sfida di costruire e di riportare una società dove non era mai stata, di un'area geografica anche che è proprio quella di sia Adriano Galliani ma anche di Berlusconi, perché di fatto milanese di nascita ma brianzolo per scelte di vita, o dove si è stabilito, dove ha iniziato anche la sua scalata da imprenditore. E quindi tutti questi elementi insieme fanno sì che la coppia rilevi a settembre 2018 il Monza, e da lì comincia anche per tutti i tifosi, si può cominciare a sognare veramente in grande, e da lì appunto abbiamo una promozione prima dalla Serie C alla B tra il 2019 e il 2020, un campionato di Serie B disputato subito con il chiaro intento di arrivare in Serie A, la scorsa stagione il terzo posto ma la sconfitta ai playoff con il Cittadella in semifinale, quest'anno il quarto posto finale, e poi la giornata storica, la promozione storica dello scorso giugno dopo lo spareggio salvezza contro il Pisa, anche lì dopo la disputa dei playoff. Quindi ancora una volta, quando sembrava sfumato questo traguardo, è arrivato poi questo traguardo straordinario.
Diciamo che insomma, grazie a questo binomio Berlusconi-Galliani, negli ultimi 2 anni il Monza è diventato una corazzata della cadetteria, terzo e quarto nelle due regular season della Serie B, anche se nel primo anno già c'erano moltissime aspettative con l'arrivo nella squadra di Brocchi, di Boateng e di Balotelli. Quelle aspettative sono state parzialmente deluse. Viceversa, l'anno scorso la squadra era partita forse con prospettive meno rose e invece poi a playoff è riuscita a conquistare quella promozione in Serie A. Ora, il Monza era una delle società più antiche del calcio italiano a non aver mai partecipato al massimo campionato. Era anche una delle espressioni delle città più grandi a non essere mai stata promossa in Serie A e soprattutto era uno dei pochi capoluoghi lombardi a non essere mai stato rappresentato in Serie A, dove da Como a Varese, da Cremona a Brescia, da Bergamo a Mantova fino a ovviamente Milano, ma persino Lecco ha avuto una squadra in Serie A. Insomma, mancava il Monza e la promozione è arrivata il 29 maggio scorso dopo lo spareggio tesissimo con il Pisa. Ci racconti cos'è successo quel giorno in città?
Allora, è stato sicuramente una giornata memorabile, storica, perché si sono intrecciati diversi elementi, diverse storie proprio di quelli che sono i 110 anni di storia del Monza. Come dicevo, anche in passato, in anni passati, il Monza aveva sfiorato più volte la promozione in Serie A, perdendo davvero per circostanze sfortunate, addirittura rileggendole a distanza di anni, tanti pensano che siano state addirittura fatte delle scelte consapevoli per non arrivare nel massimo campionato, ma al di là di questo l'aspettativa era altissima, per un altro motivo, anche per l'avversario, perché l'avversario era appunto il Pisa nel doppio confronto andata e ritorno, una squadra con la quale c'è una rivalità sportiva che è nata nel 2007 quando le due squadre si trovarono di fronte ancora una volta in uno spareggio promozione. Quella volta la posta in palio era la promozione nel campionato di Serie B, parliamo di insomma una data lontana, 15 anni, fu un doppio confronto molto acceso, il Monza vinse all'andata, il Pisa vinse il match di ritorno, fu promosso il Pisa in virtù anche della miglior posizione in classifica, poi la partita si trascinò con degli strascichi polemici extracalcistici, insomma sportivamente c'era molta rivalità e quindi in tanti tifosi c'era da una parte una voglia di rivincita, cioè il fatto che il punto più alto della storia, per arrivare a quel punto il più alto della storia, si dovesse passare attraverso una sorta di rivincita con una squadra con la quale ci si era già confrontati in uno spareggio da dentro fuori, aveva naturalmente aumentato e di molto le aspettative sulla partita. Il tifo era decisamente, diciamo, l'entusiasmo in città era evidente. Monza non è una città particolarmente calda o abituata a gestire questi palcoscenici, con tutto che la partecipazione negli anni, visti anche i risultati, si è notevolmente rafforzata, si è ampliata, però l'entusiasmo era davvero qualcosa di mai visto prima per questa partita. C'era la convinzione di poter scrivere una pagina diversa, finalmente di arrivare a un punto mai toccato, di scrivere una pagina di storia per questa società. Così è andata. Quella partita in particolare è stata veramente ancora una volta una specie di riassunto dei 110 anni della storia di questo club, perché ci sono state 7 reti, finita 4-3 supplementari, il Monza arrivava con un gol di vantaggio da difendere, dopo 8 minuti ne aveva già subiti 2, quindi è stato davvero un continuo susseguirsi di emozioni, di eventi. È stata davvero anche uno spot per il calcio, per la Serie B, anche per il movimento italiano in generale, proprio perché appunto ricca di colpi di scena e di emozioni. C'era, a differenza appunto magari di qualche anno fa o di qualche partita da dentro fuori, diciamo così, che il Monza era abituato per storia a non vincere, questa volta invece c'era proprio la convinzione di essere arrivati al momento giusto, ideale per scrivere una pagina nuova. Essere la squadra naturalmente del presidente Berlusconi dà uno slancio e dà un peso diverso, dà una ribalta mediatica diversa, carica di aspettative e anche di pressione in maniera diversa, perché nella stagione precedente, come ricordavi tu, le aspettative erano ancora più alte e forse anche la pressione ha giocato un ruolo importante in quello che poi è stato il risultato finale. Invece questa volta c'era probabilmente la convinzione che davvero fosse arrivato il momento giusto. Quindi la giornata è stata è davvero ricca di emozioni. La partita è durata moltissimo, appunto, con il fatto che si sono giocati anche i tempi supplementari. Appena finita la partita, il centro della città è stato invaso da macchine, persone in bicicletta, in motorino, bandiere, fumogeni colorati, insomma, tutto bianco-rosso in tutta la città, proprio a celebrare un evento insperato che solamente dal 2018, solamente con l'arrivo di Silvio Berlusconi e del gruppo Fininvest, si è cominciato a pensare che fosse effettivamente davvero raggiungibile. Quindi davvero una festa che Monza non ha mai conosciuto per nessun altro evento sportivo sicuramente, e questo clima comunque continua a rimanere, non con la gioia che si è vista durante la festa fatta poi il lunedì successivo con il pullman scoperto, con striscioni e bandiere che sono comparsi, che sono ancora appesi ai balconi delle città, come appunto non si vedeva. Questo entusiasmo rimane ancora oggi, anche perché adesso non si parla di calcio giocato ma c'è il calcio mercato, anche qui il nome del Monza è accostato a tantissimi giocatori anche di primo piano, quindi i tifosi continuano a sognare questo momento così a lungo atteso di grande protagonismo per i colori bianco e rosso.
Ricordiamo, stiamo parlando con Luca Viscardi, giornalista di MB News. Allora, a proposito di mercato, Luca, una volta promosso in Serie A, in una Serie A a 20 squadre, dove molte di queste rappresentano piazze medio piccole, penso all'Empoli, allo Spezia, a Lecce e altre economicamente non proprio solide, direi che lì per lì nessuno ha temuto che la presenza in Serie A sarebbe potuta essere fugace, ma da lì a vedere associati al Monza nomi come quello di Suarez, di Cavani, di Mauro Icardi e poi comunque una campagna acquisti di tutto rispetto, insomma, ce ne passa. Ti chiedo, dei tanti colpi messi a segno dalla accoppiata Berlusconi-Galliani, mi fai il tuo podio in ordine di importanza dal punto di vista tecnico, e poi, visto che Galliani ha detto che punta al 10º posto, ti sembra un obiettivo credibile, ed eventualmente di cos'altro avrebbe bisogno Giovanni Stroppa per guidare il Monza al 10º posto?
Allora, l'obiettivo è sicuramente diciamo raggiungibile, considerando le ambizioni e le risorse che questa società ha a disposizione. Ad oggi, e sottolineo ad oggi proprio perché la rosa verrà sicuramente rinforzata da qui al 31 di agosto e probabilmente qualche colpo importante a livello di giocatori con curriculum affermato potrebbero arrivare alla fine davvero del calciomercato. Ad oggi, secondo me, i giocatori più importanti che sono arrivati sono tre. Il primo è Matteo Pessina, sia per una motivazione tecnica che per la storia di questo ragazzo che ha giocato, che è monzese di nascita, è cresciuto nel Monza, ha esordito nel Monza addirittura da quando era minorenne, in una stagione disgraziata terminata con il fallimento della società, ma già aveva fatto vedere, disputando una ventina di partite, segnando già 6 reti, di essere pronto per altri palcoscenici. È un campione d'Europa, è stato protagonista in quella manifestazione con la nazionale italiana, quindi sicuramente un elemento di grande qualità che, di questo legame con la città e con la piazza, può essere davvero una figura di riferimento per tutta la squadra. Un altro giocatore molto importante che è arrivato nel reparto centrale è Stefano Sensi, in prestito dall'Inter, un giocatore di doti tecniche, valore tecnico indiscutibile, che è stato frenato purtroppo nelle ultime stagioni da problemi fisici. Dovesse recuperare una condizione fisica, diciamo, migliore, sarà sicuramente un elemento importante per questa squadra, in grado di integrarsi magari molto bene e di formare una coppia di grande qualità a centrocampo proprio con Pessina. Come terzo citerei Gianluca Caprari, attaccante arrivato dall'Hellas Verona pochi giorni fa. Lo scorso anno la sua miglior stagione in Serie A, 12 reti, 7 assist con la maglia del Verona, a testimonianza dell'ambizione di questa società che è andata a prendere appunto un giocatore che militava in una squadra che è arrivata attorno appunto al 10º posto della Serie A della passata stagione. Che cosa potrebbe servire? Lo stesso Galliani ha più volte dichiarato che l'obiettivo è migliorare in ogni aspetto, in ogni ruolo, la squadra che già è fortissima, ed avere almeno 2 alternative. Io penso che verrà fatto sicuramente almeno un'altra operazione in difesa con un giocatore magari di esperienza, e probabilmente davanti nel reparto, diciamo, avanzato arriverà almeno una prima punta di peso. Si parla di Petagna, di Pinamonti con peso da 2 più squadre, ma se dovesse arrivare un big, tra virgolette, un grande nome, secondo me potrebbe davvero arrivare in attacco nel ruolo di punta centrale, ecco.
Luca, prima mi ha suscitato una curiosità quando hai parlato della festa per la promozione, perché comunque lo ricordiamo anche a beneficio di coloro che non lo sapessero precisamente, che Monza è una città da 120.000 abitanti circa, ma è a veramente due passi da Milano, ci sono 25 chilometri tra il centro di Monza e lo stadio di San Siro, quindi è verosimile immaginare che buona parte degli appassionati di calcio che vivono nel perimetro di Monza siano cresciuti tifando per il Milan o l'Inter. Ecco, su che tipo di fan base può effettivamente contare il Monza, per quanti è la prima squadra e quanta gente riempirà lo stadio in questa stagione di Serie A?
Allora, sulla vicinanza tra Monza e Milano, dal punto di vista sportivo se ne sono sempre dette tantissime, al punto che fosse quasi un fastidio per Milano avere magari una città come Monza su questi palcoscenici nel corso degli anni. Ma io ti posso raccontare un aneddoto che riguarda me stesso, nel senso che io, che sono tifoso di questa squadra da sempre, quando, insomma, fino a diversi anni fa, quando ti chiedevano, magari da piccolo, quando ti chiedevano che squadra tieni, dicevi il Monza, la seconda domanda era: sì, ma in Serie A a chi tieni? Proprio perché diciamo, tanti magari andavano o conoscevano le vicende del Monza, ma erano tifosi o dell'Inter o del Milan o della Juventus, ecco. La base dei tifosi del Monza è, insomma, si può misurare nei momenti, si è potuto misurare nei momenti più difficili di questa squadra. Per esempio, quando c'è stata la stagione più travagliata con il fallimento, erano poche centinaia i sostenitori che venivano allo stadio tutte le domeniche. Ora, nel corso degli anni, il numero è cresciuto, gli ultimi impegni in Serie B hanno portato a 8-9.000 spettatori, o comunque si è notevolmente allargata la base del tifo con la creazione di altri club dei tifosi e l'allargamento, l'ingrandimento di quelli già esistenti. Quindi ci sono poi tantissimi che si sono magari, appunto, tifosi di Inter o Milan, che nel corso degli anni hanno seguito con sempre maggiore interesse il Monza, dicendo: ah, ma che cosa fa, ma riuscirà a arrivare in Serie A quest'anno? E finalmente quest'anno insomma, ci si potrà incontrare anche in una partita che farà dei punti in campionato, ecco.
Senti Luca, nota a margine, qui su SBS lo citammo quando si svolsero i ballottaggi per le comunali, esattamente un mese fa a Monza è stato rieletto il sindaco, e data un po' la storia politica della città e anche il volano rappresentato dai successi della squadra di calcio, sembrava abbastanza scontato che l'avrebbe spuntata proprio il candidato berlusconiano, invece a vincere è stato il candidato di centrosinistra. Come si spiega secondo te il fatto che, a differenza di quanto succedeva con il Milan, i trionfi sportivi non abbiano rappresentato per Silvio Berlusconi un catalizzatore per accaparrarsi anche quelli politici a Monza?
Allora, la riflessione l'abbiamo, diciamo, chiaramente stuzzica questo parallelismo. Partirei da un dato storico che fotografa un po' l'identità di Monza. A Monza nessun sindaco dal dopoguerra ad oggi è stato confermato per il mandato successivo. Quindi questo è già un qualcosa che fa capire come sia più magari difficile riscontrare quell'effetto di parallelismo tra le elezioni di carattere nazionale e diciamo i successi sportivi, come in questo caso. È vero che sembrava, tant'è che il candidato della coalizione nella quale c'è il partito di Forza Italia aveva anche ottenuto il maggior numero di voti nel corso del primo turno, poi il ballottaggio, come ogni tanto avviene, ha rovesciato quest'esito. Ci sono delle spiegazioni che sono anche diciamo tecniche, pratiche, come il basso numero di votanti che probabilmente ha favorito il candidato che poi è diventato sindaco. Probabilmente mi fermerei, ecco, a quel discorso legato all'alternanza che ha sempre caratterizzato, o che diciamo la mancata conferma magari anche all'interno dello stesso colore politico che ha caratterizzato un po' questa città, che orgogliosamente si sente diversa da Milano, su, diciamo, proprio per motivazioni storiche, e quindi magari la vicinanza o la troppa vicinanza con una realtà associata a Milano, che può essere il Milan nell'immaginario sportivo di Silvio Berlusconi, può non aver magari aiutato, diciamo, nel risultato finale. Mi rifarei anche a una ragione, diciamo, storica o di colore, diciamo che forse anche il sindaco uscente ha magari pagato un'esposizione molto forte nei confronti del calcio negli ultimi mesi di campagna elettorale, che forse a non tutto l'elettorato diciamo non ha convinto tutto l'elettorato. Ecco, sono dei punti di vista, ecco, delle, una serie di elementi che però magari messi tutti assieme ricostruiscono un po' un quadro di quella che sicuramente è stata una sconfitta inattesa per il sindaco uscente, che appunto sembrava essere molto vicino alla conferma.
A proposito di confronti, in conclusione te ne propongo uno abbastanza ardito, perché questa parabola del Monza ha dei punti in comune con altri percorsi intrapresi da altre realtà calcistiche italiane negli ultimi 3 decenni. Penso, per esempio, al Parma negli anni 90, al Chievo negli anni 2000, al Sassuolo nell'ultimo decennio, squadre che non avevano una grande storia, ma che una volta promosse hanno detto un po', come si dice in inglese, we are here to stay, cioè si sono proprio accomodate in Serie A e hanno ottenuto risultati in qualche caso eccezionali, dato soprattutto il loro bacino d'utenza. Il Parma aveva una squadra stratosferica, addirittura vinto a livello europeo, le altre sono comunque arrivate a giocare le coppe europee, tra l'altro in un calcio molto più competitivo di quello attuale. Quindi, premesso che le differenze sono moltissime, ti chiedo se vedi dei punti in comune tra l'esperienza del Monza e quelle citate, quale paragone eventualmente ti sembra più calzante e quali prospettive più verosimili, cioè nel prossimo decennio il Monza è più possibile che diventi il nuovo Parma, il nuovo Chievo o il nuovo Sassuolo?
Allora, domanda non semplice alla quale rispondere, però proviamo a riconoscere appunto dei punti in comune. Allora, diciamo che la nascita, tutte queste esperienze di squadre che appunto pur non avendo una tradizione storica consolidata si stanno rivelando o si sono rivelate negli ultimi anni, io direi che l'ascesa del Monza è indissolubilmente legata alla presidenza, ovvero a una realtà con una grande disponibilità economica e con una storia di 30 anni di successo con una squadra di Serie A e in campo internazionale. Quindi sicuramente la struttura, l'organizzazione e i mezzi che sono arrivati a disposizione sono stati veramente l'elemento principale. Quindi in questo senso diciamo che l'esperimento Monza, se invece che appunto su questa città il gruppo Fininvest avesse per n motivi deciso di spostarlo su un'altra realtà di Serie C, probabilmente avrebbe conosciuto lo stesso tipo di ascesa, ecco. L'idea è quella di poi consolidare questa esperienza, quindi a margine della prima squadra naturalmente sono stati fatti anche una serie di interventi sulle strutture e sull'organizzazione, quindi la volontà è quella di rimanere o comunque di avere, di conquistarsi un profilo e di dotarsi di un'organizzazione, di una struttura che permetta di avere una continuità nel tempo. Sappiamo che è la cosa più complicata, magari tante squadre lo riescono a fare bene con le strutture, come per esempio il Sassuolo, che addirittura è una squadra che ha uno stadio di proprietà, quindi è partita da un altro elemento strutturale che nei prossimi anni probabilmente farà la differenza e che consentirà di dare una grande continuità a quella che è quell'esperienza, al di là della presenza di una famiglia imprenditoriale, anche in quel caso con grandi mezzi e grandi capacità. È chiaro che d'altra parte il ruolo di Fininvest rimarrà centrale per quelle che possono essere le prospettive. Dureranno 5 anni o 10 anni, questo è più difficile saperlo. Sicuramente il tentativo è quello di mettere delle radici e a livello di strutture e di sviluppo proprio dell'organizzazione cercare di dotarsi delle caratteristiche di squadre che possono competere in Serie A tutti gli anni. Quindi sulla durata e sulla continuità è chiaramente l'aspetto più difficile. Sicuramente gli investimenti fatti al di là della prima squadra possono dare un indice rispetto al fatto che si vuole provare a costruire qualcosa di duraturo per questa società.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.